È proprio questo che voglio portarvi, avevo in cuore, in desiderio di portarvi proprio a portare il nostro sguardo al futuro che ci attende. Tante volte siamo fissi solo sul presente, magari siamo indaffarati per il lavoro, impegni, famiglia, vacanze, però poi se sappiamo che la nostra vita è un puntino rispetto all'eternità, allora mi sa che ci dobbiamo più affacciare a quello che è l'eternità e a ciò che il Signore ci ha riservato. Prima di prendere il passo in esame, voglio portarvi in Colossesi capitolo 3, versetto 1, in due versetti, Colossesi 3 dal versetto 1. C'è scritto così: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. E poi voglio portarvi in Efesini, capitolo 2, versetto 4, sono tutti versetti conosciuti. Efesini 2 dal versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Quindi oggi vi voglio trasportare in un altro luogo, in un luogo che Gesù stesso ha promesso che sta preparando, in un luogo in cui c'è di più di ciò che possiamo immaginare ed è da condividere con il nostro donatore. Un luogo che non ci meritiamo, ma che è stato pagato a caro prezzo. Perciò voglio portarvi nel passo principale, in Apocalisse, capitolo 21, dal versetto 1 al versetto 8. Apocalisse 21, dal versetto 1. Qui è l'Apostolo Giovanni che parla e dice così: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi. E il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Amen. Giovanni l'Apostolo riceve le ultime rivelazioni nel libro dell'Apocalisse e possiamo dire che sono le più belle. Come disse anche un predicatore, ho letto tutta la Bibbia e finisce tutto bene. E come primo aspetto vediamo che Dio mantiene le promesse. In questo capitolo vediamo tre motivazioni che spiegano la visione di Giovanni in questo paragrafo che abbiamo letto, dove vede tutto nuovo. La prima motivazione è al versetto 1. C'è scritto così: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi. Quindi la prima motivazione è: vede qualcosa di nuovo perché quello che c'era prima, il primo cielo e la prima terra, erano scomparsi. Poi al versetto 4 c'è scritto: egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E poi, come terzo aspetto, dice Gesù al versetto 5: e colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. Abbiamo tre perché, tre motivazioni. Quindi la prima, Giovanni vede qualcosa di completamente nuovo, nuovi cieli e nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi. Poi vede E poi c'è scritto che egli asciugherà ogni lacrima, Gesù stesso si prenderà cura di noi, e c'è scritto perché le cose di prima, cioè le sofferenze di prima, sono passate. E poi Gesù dice, per affermare di nuovo questa promessa, dice, scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. Lo stesso Pietro, in 2 Pietro capitolo 3, dal versetto 11, sempre tenendo il passo di Apocalisse 21, 2 Pietro 3, versetto 11, ci parla in breve di questo aspetto. E dice così, perché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Vediamo che il Signore ci mette davanti a questa promessa e Gesù ribadisce in Apocalisse 21 per tre volte che le cose di prima sono passate e quindi anche è una nostra promessa che vivremo noi, le cose di prima sono passate, sono diventate nuove, diventeranno nuove e dice scrivi perché sono parole fedeli e veritiere. E Pietro dice noi aspettiamo e affrettiamo la venuta del giorno di Dio perché aspettiamo nuovi cieli e nuova terra. E quindi come un altro punto è proprio questo, i nuovi cieli e la nuova terra. Come altri paragrafi dell'Apocalisse, anche questo dal versetto 1, Giovanni comincia con la frase «poi vidi». Giovanni è testimone oculare delle ricchezze delle visioni di Dio. E questa visione avviene subito dopo il giudizio del Gran Trono Bianco, dove Dio siederà per giudicare coloro che non si sono arresi a Cristo. E infatti possiamo leggere in Apocalisse 20:11 dove c'è scritto «Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere». Quindi vediamo che davanti alla presenza giusta e santa di Dio, la terra e il cielo, il primo cielo e la prima terra, quelli attuali, fuggono, scompaiono davanti alla presenza di Dio. E ci sono ogni persona di ogni nazione, di ogni famiglia, di ogni ceto sociale che non si è arresa al Vangelo, c'è scritto che verrà giudicata personalmente. Verranno aperti nei libri nei quali ci saranno le opere, scritte le opere delle persone, e Gesù dice anche che le parole verranno giudicate. Gesù nei Vangeli dice verrete giudicati anche secondo le vostre parole. E poi sarà aperto il libro più importante che è il libro della vita, come è stato detto anche stamattina, dove ci saranno scritti solo i nomi di coloro che si sono arresi a Cristo. Mentre dice che coloro, se non ci sarà scritto il nome di qualcuno, allora verrà giudicato. E quindi dopo questa visione, diciamo, tragica di giudizio, Giovanni vede tutto nuovo, abbiamo visto. L'Apostolo vede le cose in sequenza. All'inizio le vede da lontano, vede prima i nuovi cieli e la nuova terra, poi vediamo che si avvicina un po' di più e vede la nuova Gerusalemme e poi si avvicina ancora di più e vede il trono di Dio. E quindi parlando dei nuovi cieli e la nuova terra, noi sappiamo che c'è scritto che non ci sarà più il mare, sappiamo che la nostra terra attuale è formata da almeno il 71%, la superficie è formata dalle acque, il 71%. Infatti è chiamato il pianeta blu, ma in futuro c'è scritto che il mare non ci sarà più. Ora che sia in senso simbolico o meno, sappiamo che il senso spirituale, il mare indica la confusione, indica il peccato, indica il giudizio, indicano tutti quei popoli da cui anche scaturirà l'anticristo. E vediamo che i cieli e la terra attuali sono sotto la morsa del peccato, sono sotto il giudizio di Dio. E c'è scritto in 1 Giovanni capitolo 5 che il mondo attuale giace sotto il potere del maligno, sotto un danno irreversibile. E lo stesso Apostolo Pietro abbiamo letto che dice che tutte queste cose devono dissolversi. E qualche anno fa, forse anche adesso, alcuni esperti dicevano che la società di oggi sta migliorando, la società di oggi sta vedendo la luce magari siamo più, come dire, a livello sociale, a livello umano, siamo più vicini, empatici tra noi. In realtà, in questi ultimi anni, invece, si sono consumate molte più guerre, sia globali, sia familiari. Ho letto l'altro giorno, forse attualmente ci sono una cinquantina di guerre nel mondo. Quindi il mondo sta sempre più non andando verso l'evoluzione, come dicono, ma verso l'involuzione, verso il degrado, e come anche dice la Bibbia. Infatti, in Seconda Timoteo, capitolo 3, versetto 1, conosciamo bene questo passo, l'Apostolo Paolo parla a Timoteo proprio degli ultimi tempi. Dal versetto 1 di Seconda Timoteo dice: Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. E quindi vediamo che la Bibbia ci descrive la realtà del mondo che tra l'altro stiamo vivendo proprio oggi. Altro che miglioramento, altro che la luce che si vede. In realtà il mondo sta andando sempre di più verso il degrado. E in Romani 8 l'Apostolo Paolo stesso dice che la terra geme, soffre ed è in travaglio e aspetta la liberazione. Ed è bello perché invece per noi figli di Dio, Gesù stesso ha fatto una promessa anche ai suoi discepoli, dice: Io vado a prepararvi un luogo, per voi vado a prepararvi un luogo. E ciò che vediamo nella Bibbia, Dio non ha secondi piani, non ha piani di scorta, piani B, ma ha solo un piano, perché Dio non sbaglia mai. Dio prosegue il suo piano, nel suo piano, nonostante i fallimenti dell'uomo, i nostri fallimenti, le nostre cadute. Anche dopo il primo peccato di Adamo ed Eva, Dio ha promesso che avrebbe portato la salvezza attraverso un vincitore che sarebbe stato ferito, cioè Gesù. E da allora, da quella promessa da Adamo ed Eva fino alla realizzazione di Gesù, sono passati secoli e secoli, sono passate civiltà di ogni tipo, culture di ogni tipo, eppure se questo piano di salvezza fosse dipeso dagli uomini, non si sarebbe mai realizzato. Dio ha continuato nel suo piano. E vediamo che questo capitolo 21, dove Dio crea nuovi cieli e nuova terra, era il progetto già iniziale di Dio. E poi vedremo anche meglio il perché. Poi abbiamo detto come altro aspetto, Giovanni si avvicina ancora di più, dopo i nuovi cieli e la nuova terra, vede la nuova Gerusalemme, si avvicina ancora di più. Al versetto 2 c'è scritto: E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Il termine Gerusalemme significa città di pace, dimora di pace, però per secoli è stata luogo di molteplici scontri, molti popoli che si sono susseguiti l'hanno calpestata. Gerusalemme è nominata come la capitale delle tre più grandi religioni, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, però invece sarà una città del tutto nuova, sarà veramente una città di pace, sarà veramente una città dove tutti i popoli che hanno creduto nel Signore Gesù, adoreranno e adoreranno un solo Dio. E l'Apostolo Giovanni dice: Questa nuova Gerusalemme, questa santa città, come una sposa, la vede scendere dal cielo da presso Dio. Non la vede scendere da un luogo sconosciuto, non la vede scendere da chissà che parte o chissà che persona, ma dice direttamente da Dio. Infatti, proprio l'Apostolo Giovanni, nella sua prima epistola, dice, parlando ai credenti, noi siamo da Dio. E poi dice: chi ama è da Dio, chi non ama non è da Dio. Anche Gesù stesso, parlando della nascita di nuovo, dice: se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nascere di nuovo vuol dire proprio provenire da Dio, essere rigenerato. E quindi vede questa sposa trionfante che viene dall'alto e scende dall'alto. E nel capitolo 19 di Apocalisse, al versetto 6, c'è proprio questa descrizione di questa sposa. E c'è scritto al versetto 6, capitolo 19: Poi udii come la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni, che diceva: Alleluia, poiché il Signore nostro Dio onnipotente ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente puro, poiché lino fino sono le opere giuste dei santi. Vediamo che c'è un grido di vittoria, perché Dio ha rivendicato il suo regno, e la sposa, cioè tutti i credenti, la nuova Gerusalemme, si è vestita di lino fino, risplendente e puro, che sono le opere giuste dei santi. E quindi abbiamo visto che nel capitolo 19 abbiamo una sposa preparata, c'è scritto proprio così, la sposa si è preparata, e nel capitolo 21 c'è scritto la sposa è pronta. Quindi è una domanda che dobbiamo porci anche noi. Siamo preparati, siamo pronti a incontrare lo sposo? I nostri cuori sono rallegrati ad incontrare lo sposo? Quindi il Signore Gesù? E proprio al capitolo, l'ultimo capitolo della Bibbia, il capitolo 22, versetto 17, c'è scritto proprio che lo Spirito e la sposa dicono a Gesù, vieni, e chi ode dica vieni. E poi c'è scritto anche al versetto 20, colui che attesta queste cose, cioè Gesù, dice, sì, vengo presto. Amen, vieni Signore Gesù. E poi vediamo un'altra immagine, al versetto 3 del capitolo 21. Vediamo che c'è scritto, udì una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Dal trono c'è questa voce che presenta questo tabernacolo, cioè il popolo di Dio. Sappiamo che nell'Apocalisse ci sono diverse immagini dell'Antico Testamento. Il tabernacolo che aveva il popolo di Dio, il popolo di Israele nel deserto, durante il viaggio, era figura di sacrifici, ma anche del viaggio pellegrino di Israele. E la sposa, la nuova Gerusalemme, cioè tutti i salvati, vengono presentati come il tabernacolo, quindi simbolo di sacrifici, di sofferenze, di pellegrinaggio e soprattutto di santità, perché lì abitava la presenza di Dio e anche in noi oggi abita la presenza di Dio. Ed è questo che poi dice anche al versetto 3, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. Come anche Gesù esprime il suo desiderio in Giovanni capitolo 15 dicendo, dimorate in me e io dimorerò in voi. Abitare insieme in comunione con Dio e così sarà per tutta l'eternità. Come ultimo aspetto, poi vediamo la parte ancora più vicina, che è il trono di Dio. Al versetto 5 vediamo che Giovanni si avvicina ulteriormente al trono e infatti c'è scritto, colui che siede sul trono disse, ecco io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse, scrivi perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse, ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Nonostante il libro dell'Apocalisse racconta eventi futuri molto spiacevoli come persecuzioni, morti, piaghe, uomini che bestemmiano Dio, uomini che adorano la bestia, il falso profeta, governi corrotti, piaghe, giudizi divini e persone che si ostinano a rifiutare Cristo, il trono di Dio è sempre presente fin dai primi capitoli dell'Apocalisse. Il trono di Dio è sempre lì. Ogni volta se leggete qualsiasi capitolo dell'Apocalisse si parla del trono di Dio. Questo è indicare perché Dio in ogni situazione piacevole e spiacevole, anche delle più peggiori che si verificheranno in futuro, Dio regna, Dio è vittorioso. Infatti proprio parlando di Gesù, quando parla della sua morte e risurrezione e ascensione al cielo, c'è scritto, egli si è seduto sul trono, egli si è seduto alla destra di Dio. Questo indicare perché l'opera è compiuta, l'opera è soddisfatta e ha vinto. E infatti al versetto 6 poi vediamo che colui che siede sul trono fa una dichiarazione, emette un verdetto. Mentre sul trono dal versetto 11 del capitolo 20 abbiamo il gran trono bianco del giudizio di chi non ha voluto credere, qui invece abbiamo un verdetto straordinario dove dice ogni cosa è compiuta. Ed è, appena l'ho letto, mi è venuta in mente una frase che anche a voi sicuramente è venuta, che Gesù ha detto un'altra volta e l'ha detta alla croce. Questo è per dire il prezzo, il sangue è stato versato, il prezzo del peccato è stato pagato, è compiuto, è fatto. E anche qui, negli ultimi istanti, diciamo, di questa rivelazione, Giovanni sente queste parole di Gesù che le ha sentite anche alla croce, perché Giovanni era lì presente, dove Gesù dice tutto è compiuto. E anche giovedì è stato pregato da Saverio, che noi possiamo esclamare finalmente, ed è anche il nostro grido, finalmente, tutto è compiuto, e il Signore l'ha compiuto per noi. C'è un alto prezzo da pagare per chi non vuole arrendersi a Cristo, non esiste un campo neutro. C'è un alto prezzo da pagare per chi invece vuole seguire Gesù, e il prezzo lo ha pagato Gesù stesso, ed è questa una cosa straordinaria. A noi ci aspetta questo, dice la Bibbia. E Gesù stesso disse: chi vuole preservare la sua vita per amor proprio la perderà, e invece chi vorrà perdere la sua vita per amor mio la salverà. E forse, quando ho letto queste parole, forse per chi non ha ancora voluto ascoltare magari da una persona qualunque il messaggio del Vangelo, adesso è Gesù stesso che parla dal trono. Infatti al versetto 6 dice: ogni cosa è compiuta, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Adesso è direttamente Gesù che parla dal trono. Forse non abbiamo voluto ascoltare, c'è chi non ha voluto ascoltare per molto tempo il Vangelo. Adesso è Gesù dal trono che parla e dice: adesso parlo io. Forse vogliamo aspettare, forse c'è chi vuole aspettare, ma Gesù dice: io sono il primo e l'ultimo, io sono l'alfa e l'omega, io apro e io chiudo. Magari c'è chi dice: no, aspetta un altro po'. No, io apro e io chiudo. Come è successo ai tempi di Noè, che le persone, quando è venuto il diluvio, allora cercavano da salvezza, ma Dio ha chiuso la porta. C'è chi dice: finché c'è vita c'è speranza. Non è vero, finché il cuore è aperto c'è speranza, ma poi se il cuore è chiuso non c'è più speranza. E quindi tra poco noi vedremo ed esulteremo, perché vedremo questi nuovi cieli e nuova terra, saremo questa nuova Gerusalemme, questa sposa trionfante, e saremo davanti al trono di Dio, dove ogni lacrima sarà asciugata, dove ogni dolore scomparirà, la morte non ci sarà, e vivremo in questa promessa per sempre. Il piano di Dio, come ho detto prima, è stato sempre questo: diventare, farci diventare nuove creature per abitare nella nuova creazione. E infatti nell'ultimo passo in cui voglio portarvi, in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 17, 2 Corinzi 5 17, c'è scritto così: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Ed è straordinario, perché quello che abbiamo letto finora, che Dio sta creando tutto nuovo per noi, però prima di tutto a noi ci ha salvati, ci ha fatti diventare delle nuove creature, dove anche la nostra vita passata, il nostro vecchio uomo, ogni volta, ogni giorno lo rinneghiamo sempre di più, lasciandolo indietro, dicendo: oggi è passato anche questo aspetto della mia vita che non andava bene, perché sono guidato dal Signore, finché saremo trasformati di gloria in gloria, simili all'immagine di Gesù. E come abbiamo letto all'inizio in Colossesi 3 e in Efesini 2, la nostra vita è nascosta e protetta in Cristo. E c'è scritto anche che siamo seduti, già seduti, nei luoghi celesti, cioè abbiamo già un posto con Dio. E quindi dobbiamo prepararci, dobbiamo essere pronti come sposa per il grande giorno in cui le cose vecchie passeranno. E queste parole, come dice Gesù, sono fedeli e veritiere. Amen. Amen.